Wikiradio. Lotto volante raccontato da Andrea Angiolino.
Sulle montagne russe, Harry. Fatti un altro giro.
Sta facendo un altro giro.
Il 16 giugno del 1884 entrano in funzione a Coney Island le prime montagne russe degli Stati Uniti. In realtà sono le prime costruite espressamente per il divertimento di chi vi passa sopra, perché come vedremo vi sono dei precursori. E in ogni caso non sorgono casualmente a Coney Island, perché quella è un'isola nei pressi di New York, alla massima propaggine di Brooklyn, che già da diversi decenni è dedicata al divertimento dei cittadini. Già nel 1829 viene costruita una strada di gusci di conchiglia frantumati che porta al Coney Island House, un lussuoso albergo per persone abbienti che vengono lì a godersi la spiaggia e la natura quasi incontaminata. Non sono i soli, perché man mano si aggiungono altre strutture di vario genere. Per esempio Samuel Colt, che diventerà famoso per una pistola a sei colpi che fabbricherà con grande successo, vi mette una torre con telegrafo per avvistare le navi. Però nello stesso anno, sempre nel 1845, apre anche il Pavillon, un grande padiglione che serve da ristoro. Nell'inaugurazione si distribuiscono ostriche al forno, si balla, si suona, ci sono grandi dichiarazioni di politici. Un molo consente l'attracco di vaporetti che un paio d'anni dopo diverranno regolari e per mezzo dollaro porteranno le folle da Manhattan fino a Coney Island. Un'isola ormai interrata, nel senso diventa una penisola dopo che il canale che la separa dalla terraferma viene interrato e si copre pian piano di alberghi, di stabilimenti balneari, tre ippodromi, alcuni teatri, e diventa proprio il punto di riferimento per i newyorkesi, soprattutto durante la calura estiva. Vari albergatori costruiscono delle piccole ferrovie che portano ciascuno al proprio albergo e sono soltanto i precursori della metropolitana che collegherà ancora più intensamente Coney Island alla città. E non sono solo ormai ricchi signori per bene a venire lì, vi sono anche alcune persone meno raccomandabili. Un certo Mike Thunderbolt Norton, che è un politico dalla fama piuttosto corrotta, porta un giro di prostituzione, bevute, risse, gioco d'azzardo, per cui la parte ovest di Coney Island gode di cattiva fama, ma questo non fa demordere cittadini di tutti i tipi che vengono a divertirsi in ogni modo.
Il mio analista dice che traviso i miei ricordi d'infanzia, ma giuro che sono cresciuto sotto le montagne russe nel distretto di Coney Island di Brooklyn. Forse ha influito sul mio temperamento, che è un po' nervoso, credo. Sapete, soffro di iperattività immaginativa. La mia mente tende a saltellare un po' qua e là e io ho qualche guaio tra fantasia e realtà. Mio padre aveva la gestione dell'autoscontro. Lui è là e io, eccomi qui. Ma io scaricavo continuamente la mia aggressività per mezzo di quelle automobiline.
Nel 1895 apre il Sea Lion Park, il primo parco di divertimenti recintato su quest'isola, ma non è il solo. Nel 1903 apre proprio Luna Park, che prende il nome da Luna, che è una navicella spaziale dei tempi, con delle ali battenti, che porta i passeggeri all'interno di una struttura dove si finge che raggiungano, una volta sorvolata Manhattan, la superficie della Luna, camminano fra crateri di cartapesta, incontrano i seleniti, e l'attrazione è di successo tale non solo da dare il nome a questo parco di divertimenti, ma da far sì che Luna Park diventi sinonimo di parco di divertimenti in tutto il mondo. È in mezzo a queste attrazioni che il 16 giugno del 1884 vede la luce la prima montagna russa degli Stati Uniti, la Switchback Railway. È una grande struttura di legno, lunga circa 180 metri e alta una quindicina, che utilizza soltanto la forza di gravità per far partire carrelli e fargli percorrere tutti questi binari sopraelevati, ondulati, in una serie di discese più o meno ripide, che danno quasi l'illusione di volare a chi si siede sui carrelli. Ci si siede con la faccia di fronte agli altri spettatori, non è nella direzione di marcia, in modo da poter ammirare anche il panorama. E appunto, in un periodo in cui manca ancora una ventina d'anni al volo del primo aeroplano, in cui i palloni aerostatici non sono ancora diffusi, è una rara sensazione di poter percorrere lo spazio alla velocità di circa 10 km orari. Oggi le montagne russe più veloci ad Abu Dhabi ne raggiungono 240, ma per allora è una velocità che non tutti riescono a provare nella vita comune. L'ha progettato un 36enne dell'Ohio, la Marcus Adna Thompson, che ha messo tutto il suo ingegno in modo da costruire una cosa che possa attrarre al massimo. Per un nichelino, 5 centesimi, la gente si affolla, è disposta a fare anche 3 ore di fila pur di poter fare una corsa su questa attrazione. Praticamente sale sulla prima torre, percorre tutto il binario, alla fine della discesa c'è una salita che porta su una torre della stessa altezza, gli inservienti fanno scendere i passeggeri, portano il carrello con uno scambio su un altro binario analogo che riporta indietro fino al punto di partenza. Non ci sono grandi pendenze, al massimo si arriva ai 30 gradi, ma è comunque una cosa assolutamente avveniristica per quel periodo. E il nostro Thompson inizia a incassare circa $600 al giorno, che significa 12.000 passeggeri per ogni giornata, e dura poco questo impianto, ma soprattutto perché il progresso è costante e si creano nuove attrazioni con sempre nuove idee. Nello stesso 1884 un certo Charles Alcock apre la Serpentine Railway con l'idea di unire il binario dell'andata al binario del ritorno. Si crea così un unico circuito e non c'è bisogno di scendere a metà della corsa. Nell'anno successivo Philip Inkle introduce nell'Oval Coaster un paio di novità fondamentali. Innanzitutto fa sedere i passeggeri nella direzione di marcia, in modo che si godano più l'esperienza della corsa che non il paesaggio. E poi, sempre nell'anello, anche in questo caso abbiamo un anello di binari, mette una salita iniziale con una cremagliera che tira sui carrelli, in modo da portare a un'altezza piuttosto vertiginosa questi carrellini e fare sì che la prima discesa dia un grande impulso, una grande velocità iniziale, che far provare un'ebbrezza non provata prima. A Coney Island attrazioni di questo tipo si succedono una dopo l'altra. Si può citare ad esempio l'Elephant Scenic Railway, che è curiosa perché gira attorno a un hotel fatto a forma di elefante. In una zampa c'è un negozio di sigari, nel corpo ci sono le camere e la struttura alta, come un palazzo di 12 piani, presenta in cima una torretta, come quella appunto dove vanno i passeggeri degli elefanti indiani, da cui si ammira tutto il panorama circostante. Questi non sono creati da Thompson, che comunque nel frattempo si dà da fare. Anche lui crea innovazioni, per esempio fa delle montagne russe con un percorso all'interno, al chiuso, con scenari decorati che sono i precursori dei tunnel dell'amore piuttosto che dell'orrore che verranno man mano realizzati negli anni successivi. E alla fine, nel giro di 4 anni, realizza almeno 43 montagne russe, di cui una ventina in giro per gli Stati Uniti e le altre in Europa, all'estero. A Coney Island se ne continuano a creare. Possiamo citare nel 1925 il Thunderbolt, che viene costruito perché il proprietario di un piccolo hotel vuole attrarre visitatori e la fa costruire in parte sul suo tetto. Woody Allen la utilizzerà nel film Io e Danny, fingendo che sia la casa dove è cresciuto il comico protagonista del film, Elvis Inger, e anzi dal fatto che in continuazione a casa sua i mobili e le porcellane tremavano al passaggio di ogni carrello, fa derivare le varie idiosincrasie del personaggio. C'è anche il Cyclone del 1927, che appunto come un ciclone fa girare vorticosamente i passeggeri, ed è tuttora esistente, nel 1991 entra nella lista dei luoghi storici americani per la sua importanza nell'immaginario comune dei newyorkesi. Nel 1929 c'è la grande crisi, Coney Island inizia a declinare, ma questo non ferma la fortuna delle montagne russe, che ormai sono l'attrazione principale nei Luna Park di tutto il mondo. Le aziende americane costruiscono montagne russe in giro per il mondo, anche in Europa, e spesso sono proprio gli allievi di Thompson che in prima persona ne costruiscono di nuovi. Questa nuova moda dell'ottovolante, che proviene da oltreoceano, è confermata anche dal nome russo, Amerikansky Gorky, montagne americane, che è un nome un po' paradossale in realtà, perché appunto non solo in Italia le chiamiamo montagne russe, ma lo stesso fanno i portoghesi, gli spagnoli, i francesi. E addirittura qualche inglese negli anni 30 dell'Ottocento parla di montagne russe in italiano. Perché la Russia? Perché già nel 400, nel 500, in vari villaggi, si usava costruire delle piste di legno che poi venivano coperte d'acqua per farle ghiacciare, in modo da formare dei grandi scivoli, alti qualche decina di metri, inclinati anche fino a 50 gradi, da cui lanciarsi giù con delle slitte in maniera vorticosa, o addirittura con dei blocchi di ghiaccio che venivano scavati per creare un abitacolo per il passeggero, mettendo della paglia a formare un misero cuscino e dando una corda a cui aggrapparsi legata a un buco nel ghiaccio. Con questi attrezzi un po' pericolosi ci si lanciava giù da una torre e poi il binario risaliva fino alla torre di fronte, dove si andava pronti a lanciarsi di nuovo. A volte bisognava mettere un po' di sabbia nel punto più basso per evitare eccessi di velocità e capitomboli anche rovinosi. Il successo è molto grande, tanto che le cosiddette montagne volanti vengono preparate anche per la nobiltà, molto decorate, molto belle, con carrozze anche artistiche, e arrivano fino a corte. I figli dell'ultimo zar addirittura al chiuso usano una pista di mogano incerata e dei cuscini come slitte, ma comunque nei secoli se ne fanno di vario genere, e anche qui c'è un progresso. Mentre quelle delle fiere di Mosca, di San Pietroburgo, continuano magari ad avere un aspetto più rustico, Per Caterina la Grande, ad esempio, nel 1784 se ne prepara una veramente lussuosa, la Katelnaya Gorka, la montagna di Caterina, con delle vere e proprie carrozze a ruote, fra l'altro, per poter farle girare anche in assenza di ghiaccio. E si trovano nel parco di Oranienbaum, che adesso appartiene al patrimonio universale dell'UNESCO. Purtroppo non c'è più traccia di queste montagne russe, se non appunto nel nostro lessico. La moda si sparge, arriva a Parigi. Nel 1804 ci sono appunto le montagne russe, piuttosto rudi e pericolose, si segnalano per la totale assenza di misure di sicurezza. Ogni tanto qualche ruota delle carrozze salta via, ci sono ribaltamenti, però questo rende in realtà più eccitante la sfida per i parigini. Proprio il pericolo di un incidente li attrae e rende ancora più eroica l'impresa di partecipare a questo gioco. La Gazzetta di Milano citerà una montagna russa parigina dove i carrelli arrivano a 30 miglia all'ora, una velocità davvero notevole. Nel 1817 sono due le attrazioni di questo tipo. Le montagne russe Belleville hanno dei carrelli che scorrono all'interno di un binario che le tiene sopra e sotto in modo da rendere impossibile il ribaltamento. Nonostante questo c'è comunque qualche incidente, ci sono alcuni svenimenti per le emozioni troppo forte provate, ma comunque il successo è forte. L'altra attrazione è creata da una famiglia bolognese venuta in Francia per occuparsi di fuochi d'artificio, i fratelli Ruggeri. Petronio è stato anche nominato artificiere del re da Luigi XV e realizzano le montagne francesi, così le chiamano per far leva sul nazionalismo locale. E si tratta di una doppia pista, c'è una discesa iniziale e poi si allargano con una curva per poi tornare su verso la torre di partenza. Queste due piste formano insieme una sorta di cuore come percorso e questo consente anche di fare delle gare e magari addirittura delle scommesse. Nel 1848 l'ingegner Claver, dopo 13 anni di lavoro, inaugura un altro tipo di montagna russa con un'innovazione notevole. Si tratta di un giro della morte. I binari formano infatti un anello dentro cui i carrelli passano in un certo momento addirittura rovesciati, si ribaltano e poi tornano dritti. E all'inizio viene sperimentata con dei carrelli che portano sacchi di sabbia o scimmie. Finalmente un lavoratore del posto si presta a fare un collaudo umano, portando anche dei bicchieri pieni d'acqua, dei fiori e altri oggetti che restano intatti durante l'esperimento. Lui dice che la sensazione è molto piacevole. Lì per lì si fa una colletta per ricompensarlo di questo suo ruolo, si raccolgono 120 franchi e poi altri 60, e insomma è il lancio di un'altra attrazione di grande successo.
Ok, ok, entrate.
Abbassate le sbarre di sicurezza, coraggio! Siete pronti?
Nel frattempo, negli Stati Uniti, chi vuole provare emozioni forti si ingegna nei modi più diversi. C'è per esempio chi si mette a cavalcioni dei tronchi che vengono fatti andare lungo scivoli verso i fiumi una volta che i boscaioli li hanno tagliati, e chi invece cavalca le balle di cotone che di nuovo dalle piantagioni scendono per essere poi imbarcate sulle apposite rampe. C'è anche chi invece decide di cavalcare blocchi di ghiaccio a cui viene fissata una corda come rudimentale volante per la discesa giù dalle montagne. Però il vero precursore delle montagne russe è una ferrovia mineraria. Si trova in Pennsylvania. Le miniere sono su Summit Hill, delle colline molto alte, dove si estrae del carbone molto abbondante e di ottima qualità, fra l'altro. Nel 1827 viene creata una ferrovia per portare il carbone anche a 4 tonnellate per volta su dei vagoncini fino al fiume dove viene imbarcato. È una ferrovia molto ingegnosa, viene costruita in modo che non ci sia nessun tratto in salita, per cui poi è sufficiente dare una spintarella a questi carrelli che percorrono circa 14 km in discesa e arrivano fino all'imbarcadero. Non c'è personale, c'è soltanto un coraggioso frenatore con l'incarico di fermare il convoglio una volta che si è arrivati a destinazione. Le velocità sono vertiginose, si sfiorano i 130 km orari, in mezzo a un paesaggio mozzafiato che più tardi verrà chiamato la Svizzera dell'America. Una volta che i carrelli sono in fondo e sono vuoti, è compito dei muli riportarli su per una lunga strada fino in cima alla montagna. I muli devono poi scendere scarichi per riprendere i carrelli, ma uno dei proprietari della miniera, vedendo la fatica che fanno, decide di mettere dei carri bestiame ai convogli della ferrovia panoramica e, secondo i rapporti dell'epoca, i muli gradiscono molto. Vengono anche foraggiati in questa discesa panoramica e pare che da quando hanno provato l'ebbrezza di questo percorso non vogliano più ripercorrere a piedi la salita. Ogni tanto qualche visitatore inizia a salire sui carrelli per provare la stessa ebbrezza dei muli e pian piano si diffonde voce, la cosa diventa molto popolare, tanto che a un certo punto si decide che la mattina i convogli portano carbone e il pomeriggio portano turisti. La cosa prende piede, arrivano folle sempre più ampie, tanto che quando poi nel 1872 la miniera non ha più bisogno di questa ferrovia perché viene aperta una ferrovia vera e propria con locomotive, l'attrazione diventa interamente turistica. Viene chiamata la Mount Chunk Switchback Railway e fra i molti passeggeri che porta, oltre a diverse celebrità, annovera il signor Thompson, che sarà poi quello che a Coney Island aprirà le prime montagne russe fatte appositamente per il divertimento.
Sono felice di progettare le montagne russe. È il nostro bambino, diciamo sempre così. Quando lavori per 5 mesi a un progetto come questo, conosci ogni curva, ogni velocità. Ma non sappiamo mai esattamente come reagirà il pubblico. Quando è possibile, voglio sempre provare di persona le montagne russe. Mi piace da morire salirci su. Naturalmente mi sono guardato intorno. Dove si fanno i giri della morte? Nelle acrobazie aeree i piloti fanno il giro della morte. E fanno anche dell'altro. Gli avvitamenti, le cabrate e tante altre acrobazie. Ho cominciato a chiedermi come potevo adattare tutto questo alle montagne russe. Non potete immaginare quante idee rubiamo. Abbiamo chiesto ai medici, abbiamo chiesto alla NASA, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, con simulazioni ed esperienze pratiche, perché molta gente va sulle montagne russe e alla fine siamo arrivati al limite. Oggi sappiamo che una persona normale può sopportare 6G senza riportare danni, ma solo per breve tempo, per meno di 2 secondi.
Parco dei divertimenti poco fuori Hollywood, in California. Si chiama Colossus ed è il più pazzesco ottovolante mai pensato dall'uomo. 3 chilometri di rotaie che si impennano sino a 30 metri d'altezza e poi si piegano in curve diaboliche e giri della morte. Su questo percorso impossibile, i vagoncini sfrecciano a 100 km l'ora. Questi giganteschi otto volanti sono l'ultima attrazione dei parchi di divertimento americani. L'idea l'hanno suggerita gli astronauti portati in orbita da razzi alti come case, e d'altra parte le sollecitazioni cui viene sottoposto l'organismo del passeggero sono superiori a quelle provate dai piloti spaziali. La gente viene schiacciata contro i sedili da una forza centrifuga 6 volte superiore a quella della forza di gravità.
Anche la ferrovia panoramica della Pennsylvania viene chiusa dopo la crisi del 29, ma ormai le montagne russe sono l'attrazione principale di ogni parco dei divertimenti e sono ormai radicate nella nostra cultura in tanti modi. Sono una metafora della vita, degli alti e bassi, viene usata per parlare di borsa, per parlare di qualunque cosa che abbia picchi vertiginosi, e addirittura Einstein le usa in un saggio divulgativo sulla fisica come un perfetto esempio della conservazione dell'energia che passa da cinetica potenziale e viceversa. Non ne possiamo più fare a meno, non c'è parco di divertimenti degno di questo nome che non abbia la sua attrazione di questo tipo, e per chi vuole osare un'esperienza mozzafiato non ce ne sono di comparabili in nessun parco di divertimenti.
Il 16 giugno 1884 entrano in funzione a Coney Island le prime montagne russe degli Stati Uniti. Andrea Angiolino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.